Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, riviste nel web, 9 1 minuto 37 secondi di mercoledì 20 maggio. Noi oggi cominciamo da un tema già toccato in realtà qualche settimana fa, il mese scorso, qui a Pagina 3, parlando di un libro il cui titolo potrà suonare impopolare, tenuto conto, per alcuni almeno, tenuto conto del clima che in certi periodi si respira in Italia, ma la cui proposta in realtà è più seria di quanto potrebbe sembrare. Il titolo del libro è Abolire il carcere, lo pubblica Chiare Lettere, l'hanno scritto Luigi Manconi, Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, c'è una postfazione di Gustavo Zagrebetsky. Tra l'altro, per chi è a Roma oggi pomeriggio alla libreria IBS in via Nazionale alle 18, il libro sarà presentato da Stefano Rodotà e Ascanio Celestini, e c'è proprio un pezzo appunto di Ascanio Celestini e uno di Luigi Manconi che spiegano questo libro, entrambi su Left, mentre andando in rete su libertagiustizia.it e affariitaliani.it è riprodotta la prefazione del volume. Ma vediamo qual è appunto la proposta nelle parole di Luigi Manconi da Left. Scrive Manconi: ma siamo proprio sicuri che un carcere ci serva davvero? Che serve in primo luogo a garantire la sicurezza dei cittadini onesti, quelli che in carcere sono destinati a non finirci mai, e che sia utile al fine di reprimere e mettere nelle condizioni di non nuocere quanto sono disposti a commettere reati e a punire efficacemente coloro che li hanno già commessi? E ancora, appunto, la nostra risposta è un secco no, appunto dice Manconi, appunto questo libro scritto con Anastasia, Calderone e Resta. È un secco no, il carcere non costituisce un efficace strumento di punizione, dal momento che quanti appunto vi si trovano reclusi sono destinati a una percentuale elevatissima di recidiva, cioè tornano a commettere i reati. La percentuale è effettivamente molto alta, il 68%. Quindi appunto il concetto, il potere di deterrenza del carcere è bassissimo, e soprattutto, così come è strutturato, scrive Manconi, il carcere oggi in Italia è strutturato appunto come è una vendetta, ecco, è una, quindi quasi come se fosse nella sua al nocciolo, una misura premoderna. Ma quali sono i punti di maggiore criticità del paradigma carcerario? Uno in particolare, scrive Manconi, anche sul Left, appare il più scandaloso per il senso comune e allo stesso tempo il più significativo della contraddizione di cui stiamo parlando, cioè la sua rozzezza. La prigione è uno strumento palesemente non sensibile e non intelligente. Esso può essere applicato indistintamente e grossolanamente senza alcuna duttilità e flessibilità. In buona sostanza, il carcere è lo stesso per chi vi finisce per aver rubato un pacco di wafer e per Bernardo Provenzano. E poi appunto parla ovviamente anche delle condizioni in cui si sta in carcere. Le carceri italiane sono sovraffollate e quindi c'è anche, da questo punto di vista, ci sarebbe una emergenza umanitaria. Ovviamente sono poi previste nel libro tutta una serie di misure alternative alla detenzione così come è strutturata oggi in Italia. E poi appunto c'è il pezzo, come dicevo prima, di Ascanio Celestini che fa proprio una sorta di reportage dal carcere. Tutti parlano di reati commessi per davvero, inventati, reati passati ma anche futuri, quelli che faranno, quelli che commetteranno appena escono. Se mettono i microfoni nelle celle ci danno l'ergastolo a tutti. Questo, dice Celestini, mi racconta un detenuto siciliano, e continua: quando mi hanno messo dentro ho detto al direttore voglio stare in cella con un italiano, e quello mi ha fatto: sei di Palermo, ti metto con un catanese, adesso starai tranquillo. Ora il detenuto siciliano, dice Ascanio Celestini, parla così, ma non lo so se è vero quello che dice. Veramente ha parlato col direttore del carcere e quello l'ha trattato come un confratello massone? Sono sicuro che si è vantato e basta, mi ha detto solo scemenze che fanno il paio con i suoi muscoli pompati. In realtà ognuno appunto in carcere cerca di darsi, scrive Ascanio Celestini, una sua maschera, interpretare un suo ruolo, anche se è finto, per darsi coraggio e per sopravvivere, diciamo, all'istituzione carceraria. La galera è un fatto personale che agisce appunto in maniera molto diversa da quello che è previsto dalla Costituzione sui corpi dei detenuti. Il detenuto se ne rende conto in poche ore. Il carcere è fatto di droga, se ti serve e c'hai soldi, psicofarmaci a pioggia, un po' di sesso da solo o con qualcun altro se non ti fa troppo schifo. Questo sempre ce l'è Ascanio Celestini. In cella cerchi di farti tutto, costruisci, per esempio, ti costruisci il frigo col ghiaccio della ghiacciaia comune e il tetrapack del latte. La grappa te la fai con la serpentina di penne Bic mezze squagliate, il vino con l'uva marcia, la cocaina e l'eroina arriva nei maglioni messi a mollo nell'acqua con la roba. Il parente te l'asciuga e tu te lo rimetti a mollo per fartela. Chiedo a uno che in carcere ci ha passato una vita: ma la maggior parte di droga si perde? No, per niente, risponde lui, indicandomi la percentuale stimata di roba recuperata. Pure la frutta e la verdura gli hanno sequestrato una volta perché la siringavano con gli acidi. Insomma, la galera è così, e appunto, come dicevo, in questo libro che sarà presentato oggi a Roma sono previste poi tutta una serie di misure alternative, non detentive, come quelle per esempio che limitano la libertà di movimento senza ricorrere però per questo a una cella, pure quelle che impediscono ai condannati di compiere determinati atti o che per esempio costringono a realizzare qualcosa a favore della collettività, per esempio a lavorare. E insomma, forse allora diciamo che, viste queste pene alternative, per convincere anche i più forcaioli fra voi ascoltatori, prendete i reati degli uomini politici italiani. Avete presente quando si dice un politico che ruba, io non lo metterei in carcere ma lo condannerei a vivere 10 anni in Italia con 800 euro lordi al mese? Ecco, anche questa potrebbe essere una misura alternativa al carcere, con la quale probabilmente gli estensori di questo libro non sarebbero in disaccordo. Multiple 12, un pezzo di solo piano di Wim Mertens che ci terrà compagnia per tutta questa puntata di pagina 3, Multiple 12. E intanto ci ha raggiunto Pietro Del Soldà. Buongiorno Pietro.
Ciao Nicola, buongiorno.
State preparando Tutta la città ne parla, che andrà in onda alle 10.
Sì, la stiamo preparando. Abbiamo deciso stamattina di partire dalla telefonata di Luigi da Verona, che ha chiamato a Prima Pagina per mettere in evidenza una notizia, forse l'avrai vista, del patron di Luxottica Del Vecchio, che per celebrare i propri 80 anni ha scelto di regalare ai dipendenti 9 milioni di euro.
Ebbene, pensa se la RAI dovesse regalarci i debiti a noi. Vabbè.
Sì, questo potrebbe essere una prospettiva ancora più inquietante. Dunque, allora, noi ci chiediamo: ma questa storia è una storia di beneficenza? Oppure, come dice lui, e poi Luigi, e poi anche un altro ascoltatore che ha chiamato giusto alla fine del filo diretto, ci dice che esistono anche altri capitalismi e che varrebbe la pena di parlarne, mentre invece, denunciava un ascoltatore, i commentatori, i critici, gli intellettuali si sono un po' arresi allo strapotere di un capitalismo che è solo finanziario e speculativo, e perché così va il mondo oggi e non c'è più spazio per figure alla Olivetti, che è un capitalismo dal volto umano, insomma.
Purtroppo non è il modello che ha vinto, ma è stata tentata negli anni scorsi ogni tanto qualche partecipazione agli utili aziendali, vero, dei collaboratori in Germania, forse.
Esperienze ce ne sono, per il punto è capire se si tratta di residui di un tempo che sta finendo oppure di proposte alternative.
Certo. Grazie Pietro Del Soldà. Potete mandare su questo appunto argomento, sull'oggetto, appunto tutta la città le parla, i vostri messaggi già da ora, 335-56-34-296, oppure appunto scrivere una mail, la città senza accento, @rai.it. Grazie Pietro.
Grazie Nicola, ci sentiamo alle 10.
A più tardi. Noi tornando intanto sulle terze pagine dei giornali, per esempio sul sul Fatto Quotidiano, c'è l'apertura di Cultura di Antonio Armano sul, ecco, sul mestiere più vecchio del mondo, che dal punto di vista letterario è copiare. Ecco. Il saggio di Luigi Mascheroni sullo sport preferito dagli scrittori, vale a dire il plagio. Ma quale paternità artistica? Così inizia il pezzo di Armano sul Fatto Quotidiano. Il romanzo è figlio del plagio. Se pensiamo per esempio che il testo dei testi, il Don Chisciotte, nasce, o meglio cresce, e diventa quello che è grazie a un'appropriazione indebita, perché nel 1614, 9 anni dopo l'uscita del primo volume, Alonso Fernandez diede alle stampe una continuazione apocrifa, ovviamente, del Don Chisciotte. Allora Miguel de Cervantes non poteva permettere che qualcun altro si possessasse dell'Hidalgo e pubblicò nel giro di un anno il secondo tomo, facendo infine morire il folle cavaliere. Di certo, appunto, in questo modo qui ha trasformato, anche suo malgrado, il Don Chisciotte in un romanzo anche postmoderno, o comunque metaletterario, facendolo essere ancora di più in avanti sui tempi. Merito, appunto, scrive Antonio Armano, di un plagio. Elogio del plagio, il libro appunto di Luigi Mascheroni, edito da Aragno. Se ne parla sul Fatto Quotidiano, mentre su Repubblica c'è un'intervista al saggista tedesco Hans Magnus Enzensberger sul un suo libro appena uscito, in cui fondamentalmente è una specie di bussola, ecco, per orientarci nella navigazione all'inizio di XXI secolo, una navigazione che anche questa potrebbe essere, dice Enzensberger, non esente da iceberg, ecco, parafrasando il Titanic. Per esempio lo scetticismo potrebbe essere una buona arma per leggere questo tempo. Lo scetticismo, dice Enzensberger su Repubblica, intervistato, fa parte del buon senso del genere umano. Ognuno di noi è uno scettico a suo modo. Il protagonista del mio libro non crede nella pubblicità perché dice solo bugie, lo dice per legittima difesa, è la sua arma per difendersi dalla politica commerciale. Nella vita privata tutti noi abbiamo quei meccanismi di difesa, e fra questi il buon senso e lo scetticismo sono molto importanti. Tra l'altro, lo scetticismo, concetto greco, c'era proprio una scuola, c'era la scuola degli scettici che dubitava praticamente di tutto. Il mondo esiste, ma io non ne sono così sicuro. Ed è scettico anche Enzensberger, intervistato su Repubblica sulla rivoluzione digitale, che è appunto così pervasiva. Anch'io dico che in questo momento tutti i media parlano, dice su Repubblica, sin troppo della digitalizzazione, e prevedono che tutto dovrà essere digitale e che da questo dovrebbe arrivare una qualche salvezza. Ecco, io non sono d'accordo, anche quando dicono abbasso la carta, è troppo analogica. Non sono d'accordo perché io mangio ancora analogicamente e dormo ancora analogicamente, e questo insomma è un sistema analogico. Il ginocchio è analogico, la lingua non è un computer, non bisogna esagerare col digitale, è la soluzione di qualcosa ma non è la soluzione di tutto. E inoltre, non vi sembra che si muore analogicamente e non digitalmente? Le carceri vi state dividendo, appunto avevamo cominciato la puntata con Abolire il carcere, il libro di Chiare Lettere. Un ascoltatore ci scrive: mai e poi mai abolire i carceri, anzi se ne costruiscano molte altre. Mentre al contrario Danilo prendeva al volo nel nostro suggerimento di condannare, non è un suggerimento, era anche una battuta, di condannare i politici ladri ad andare a vivere i mezzi che hanno molti pensionati. Io vi ricordo che molti dei vostri messaggi sono pubblicati sul nostro sito radio3.rai.it, quindi andate, noi li leggiamo tutti, ma appunto ne annunciamo in radio solo qualcuno per vedere quello che succede, anche come vanno a confrontarsi e a anche a litigarsi fra di loro sui vari oggetti, sui vari articoli che leggiamo, potete andare appunto sul sito. Noi intanto adesso andiamo a Cannes. A Cannes è il giorno di Paolo Sorrentino, sarà proiettato Youth, la giovinezza, che esce anche oggi tra l'altro nei cinema italiani. A dispetto del titolo, si tratta di un film sulla vecchiaia. Proprio per questo motivo Eugenio Scalfari recensisce oggi su Repubblica, lo dice lui, che per questo motivo dice: non sono un critico cinematografico, né lo sarò mai, ma mi interessa questo film perché è un film appunto sulla vecchiaia. Titta Fiore ne parla per esempio sul Mattino, in concorso, passa oggi in contemporanea, lo dicevamo, con l'uscita italiana in 500 copie distribuite da Medusa, e l'attesa per la nuova opera, appunto il premio Oscar, è grande l'attesa, vuoi per il cast stellare con Michael Caine, Harvey Keitel, Jane Fonda, vuoi per la popolarità ormai del regista napoletano. Al pari di Nanni Moretti, infatti, Sorrentino è un beniamino di Cannes, dove ha portato tutti i suoi film tranne L'uomo in più, che era appunto il suo esordio, ed è un autore di riferimento per il direttore della Kermesse, Frémont. In più, l'aver girato Youth in inglese potrebbe ulteriormente giovare alla lettura che farà che della storia, farà una giuria anglofona, perché sono i fratelli Coen i presidenti di giuria, e quindi forse, tra l'altro, questo dovrebbe aiutare, come pare che stia già aiutando il film a essere venduto all'estero. Tra l'altro tutto questo sarà raccontato, viene raccontato ogni giorno qui su Radio 3 da Hollywood Party alle 19 fino al 22. Tra l'altro ha intervistato, a proposito dei tre, questo è l'anno dei tre film italiani in concorso a Cannes, c'è una bella intervista a Matteo Garrone sul Conto dei Conti, che potete ascoltare andando sul sito di Hollywood Party. E, tra l'altro, a proposito sempre di Youth, il film di Sorrentino, c'è un'intervista invece andando dal Mattino, con cui avevamo cominciato l'articolo di Titta Fiore, al Corriere della Sera, un'intervista a Jane Fonda, che è una delle protagoniste del film di Sorrentino, che dice appunto: sono volata a Roma con il cuore che batteva come quello di un adolescente quando Paolo Sorrentino mi ha chiamata per un ruolo in Youth. Lei tra l'altro era corsa a Roma, dice l'intervistatrice Giovanna Grassi, già nel lontano 1967 per girare Barbarella. È vero, dice Jane Fonda, in tempi di donne forti sullo schermo mi piace che si ricordi Barbarella. Tra l'altro, a proposito di donne sullo schermo, anzi di donne sulla passerella, a Cannes è anche scoppiato, questo è poco più di gossip, anzi è una nota di costume, polemica sui tacchi alti, perché pare che siano stati vietati i tacchi bassi, o meglio le ballerine alle attrici, comunque insomma alle donne che quindi attrici, sceneggiatrici, registi, chiunque esse siano, che vanno appunto sul tappeto rosso, e c'è stata una sorta di rivolta, tutte in ballerine, dicono alcune attrici, registe e donne appunto dello spettacolo che sono lì a Cannes. Ma tornando appunto a Jane Fonda, che appunto ricorda Barbarella, suonata, poi dice: il 21 dicembre del 37, oggi ho 77 anni, ma in mezzo a queste due date, cioè fra il 67, l'anno di Barbarella, e il 2015, c'è quasi tutta la mia vita di donna. Io continuo a considerarmi una vecchia ragazza che era andata dalla California a New York come liberal e poi era tornata come rivoluzionaria. Era soprannominata all'epoca Jane Fonda, Jane Hanoi, quello per le sue posizioni contro la guerra in Vietnam. Ora nel film di Sorrentino dice: interpreto un'attrice ottuagenaria. Le capita, a proposito, ecco, visto che il tema è la vecchiaia, visto che appunto noi parliamo da un paese che spesso è gerontocratico, però magari all'estero le cose non vanno così, le capita di guardare gli anni verdi delle nuove attrici con una sfumatura di gelosia? Chiede Giovanna Grassi sul Corriere della Sera Jane Fonda, e lei risponde: mai. Mai. La giovinezza per me è sempre la celebrazione della vita e della bellezza. Nel vederla sui volti degli altri mi regala la stessa gioia che mi procurano i miei figli ormai adulti e i miei due nipotini. E poi, a proposito dell'aspetto, del suo aspetto fisico, qui è molto spiritosa: anche se il mio giro vita è lo stesso di sempre, io non ho mai nascosto che la mia eterna giovinezza ha un ginocchio rimodellato, come qualche anello della spina dorsale rifatto, un'anca e le forme del mio petto. In aeroporto il metal detector suona per il mio corpo. Però è autentica, dice Giovanna Grassi sul Corriere della Sera, nel confessare la sua chirurgia estetica. E lei risponde, a proposito di intervenire sul corpo: io guardo anche con curiosità, per esempio, le nuove generazioni che scattano i selfie con i capelli blu, rosa, insomma la loro ricerca di identità mi pare genuina. E la sua però giovinezza com'è stata? È stata sempre gioiosa? E appunto qui Jane Fonda risponde, questa intervista è uscita sul Corriere della Sera: scoprì soltanto nella tarda adolescenza che mia madre si era uccisa. Divenni bulimica. Un giorno però mi dissi che potevo farcela e ripresi in mano la mia vita. Messaggi, c'è uno spiritoso firmato MG: il carcere, una discesa agli inferi che non dovrebbe mancare nella vita di uno scrittore, ci pensi la gioia, anche no. Continuando ad andare sulle terze pagine dei giornali, dei quotidiani, ecco, si parla di Expo milanese, ma si parla soprattutto di fame nel mondo. Ecco, l'avevamo detto nelle scorse settimane, questi saranno mesi in cui si continuerà a parlare dell'argomento. Qui appunto parere contro l'Expo sul cibo è una beffa, ma non fa niente contro la fame. A dirlo è lo scrittore giornalista argentino Martín Caparrós, che ha pubblicato un lungo e appassionato reportage sulla fame nel mondo, pezzo di Maria Novella De Luca su Repubblica. Quanto è costato, chiede Caparrós, l'Expo? 12 miliardi di euro, più o meno la metà di quanto la FAO ritiene necessario ogni anno per nutrire la parte del pianeta che non ha nulla da mangiare. C'era bisogno di spendere tutti questi soldi per discutere della fame nel mondo? Forse no, appunto, dice lo scrittore argentino Martín Caparrós. Forse questi soldi potevano invece cambiare più di un destino. È un controsenso amaro, continua su Repubblica, nella grande festa dell'Expo, che glorifica il cibo, appunto il fatto di spendere tutti questi soldi che si sarebbero potuti utilizzare per programmi appunto più mirati. Il libro appunto di Caparrós, La fame, è un reportage duro e appassionato fra le povertà più estreme. In Italia, per il Festival Encuentro di Perugia, Caparrós, appunto dicevamo, giornalista, scrittore, storico, racconta 5 anni di cammino fra gli angoli più affamati del pianeta. Lei parte proprio dal ricordo del Biafra, ricordo appunto di qualche decennio fa. Quei bambini con le mosche negli occhi, risponde lui, e le pance gonfie furono per noi, generazione degli anni 60, la prima immagine concreta di cosa fossero la fame e lo strazio di un popolo decimato dalla carestia. E siamo cresciuti con quelle immagini, ma la fame poi continuavo, appunto nel mio viaggio, a incontrarla ovunque, in tutti i reportage che facevo. La fame era sempre dietro, sotto, dentro ogni storia, come un passo continuo, qualcosa di irreversibile, anche senza carestie e inondazioni. Di fronte a una tale vergogna, le strade sono due: silenzio o denuncia. Dal Niger il suo viaggio si snoda attraverso il Madagascar, l'India, il Sud America e approda fra i mendicanti di Chicago, quindi anche in paesi ricchi. Sì, dice Caparrós, si dice per esempio sempre che in Niger la mancanza di cibo è strutturale, un paradigma della fame inestirpabile. Sì, va bene, la terra è arida, l'acqua non c'è, il miglio non cresce, però il Niger ha anche immensi giacimenti di uranio. Quindi il problema è altrove, il cui sfruttamento potrebbe garantire benessere a un enorme numero di cittadini di quel paese. Peccato però che tutte le miniere siano in mano a corporation cinesi e francesi e alle popolazioni locali non resti nulla. Dunque la fame nel Niger nasce da cause ben precise di sfruttamento coloniale, insomma una sorta di land grabbing, cioè di rapina di territori. Sì, dice lui, continua questa intervista su Repubblica, così come accade in molte parti dell'Africa, per esempio il Madagascar. Madagascar è una nazione fertile, ma gli abitanti sono stati espropriati delle loro terre dalle multinazionali straniere e oggi lavorano con paghe irrisorie nelle coltivazioni che un tempo gli appartenevano per produrre cibo che poi vola verso i paesi ricchi. Insomma, una rapina. È un nuovo schiavismo sotto forma di industrie anche di cibo. Per questo appunto mi schiero, dice lui, contro l'Expo, perché francamente mi sembra un controsenso, mi sembra una beffa crudele che si possa utilizzare una gigantesca fiera del business per discutere della tragedia di 1 miliardo di esseri umani. Appunto, è vero che ci sono anche, questo emerge dall'intervista, è vero che ci sono anche i paesi in via di sviluppo, le nazioni povere, però non è uno stand, dice lui, con un gruppetto di funzionari governativi che può cambiare le cose. Infine, appunto, ultimo, chiudendo questa intervista su Repubblica, un'altra forma di rapina: nei paesi appunto della fame, migliaia di ragazze per sopravvivere affittano il proprio utero a ricche coppie occidentali, alcune fanno anche 5-6 gravidanze per altri, subito poi i neonati vengono loro tolti e consegnati a chi li ha comprati. Una nuova ed estrema forma di sfruttamento. Questo pezzo, appunto, come dicevo, lo trovate su Repubblica. Mertens, il pezzo è Multiple 12, che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3. Siamo proprio agli sgoccioli, faccio in tempo a segnalarvi su Libero, si parla di Albert Einstein, vengono pubblicate le lettere di Albert Einstein, alcune appunto delle quali sono anche, cioè, fanno capire che uomo spiritoso fosse. Per esempio, una volta edito da Castelvecchi, una volta Einstein venne a sapere che uno scienziato di scarsa qualità era rimasto ucciso in un incidente d'auto e disse: peccato per il suo corpo. E poi un'altra volta all'università di Praga, dove insegnava, gli diedero uno studio affacciato su un giardino. Al mattino ci passeggiavano donne, al pomeriggio uomini, solo in gruppi. Li osservò per un po' e poi chiese chi fossero. Erano i pazienti del vicino ospedale psichiatrico, e allora disse: quelli sono i matti che non si occupano della teoria dei quanti. Questo pezzo lo trovate sul Libero. Intanto appunto ci ha raggiunto, non dell'ospedale psichiatrico, Arturo Statteri, non per ora, neanche io per ora, però su questo pezzo di Wim Mertens tu annuivi,
sì,
in maniera particolare.
È un musicista che io stimo, lo conosco, e questo pezzo l'ho suonato più volte. Si chiama appunto Multiple 12 perché lui ripete, praticamente sono, ogni giro è di 12 battute esatte. Insomma, è un bel lavoro degli anni 80.
Hai tempo proprio 5 secondi, sì. Se ci vuoi dare un indovinello.
Velocemente posso dire che oggi guarderemo lontano ricordando Ovidio.
Ok, grazie Arturo Statteri, grazie a voi che ci ascoltate. Con me vi ringraziano Fiore Liborio in console, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.